Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. E non potevamo certo dimenticare Pablo Neruda nella nostra escursione, nel nostro viaggio tra i poeti più importanti, tra i poeti che hanno significato qualcosa, hanno significato molto, per molti rimasti proprio legati ai ricordi più belli della giovinezza, della fanciullezza anche, della maturità, perché no? Chi era Pablo Neruda? Pablo Neruda in realtà non è esistito mai come Pablo Neruda, perché Pablo Neruda è uno pseudonimo. E ora attenzione, perché a pronunciare il suo vero nome, che è abbastanza complesso, farò degli errori. Mi scuso con i cileni, mi scuso insomma con i sudamericani che troveranno nella mia pronuncia chissà quali errori di dizione, eh? Riccardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Non è mica facile. Questo era il vero nome di Pablo Neruda, che si definì Pablo Neruda, si diede questo nome come nome, diciamo, d'arte, come pseudonimo, no? Nacque a Parral il 12 luglio 1904 e morì a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. È stato un poeta. È inutile dirlo, diplomatico e politico cileno, considerato una delle più importanti figure della letteratura sudamericana del Novecento. Scelse lo pseudonimo proprio di Pablo Neruda in onore dello scrittore e poeta ceco Jan Neruda, nome che in seguito gli fu riconosciuto anche a livello legale. Quindi lui assunse questo nome, questo pseudonimo, questo nome d'arte, ma poi lo trasformò in realtà in un nome vero e proprio che appariva sui suoi documenti, perché riconosciuto a livello legale, no? Definito da Gabriel García Márquez il più grande poeta del XX secolo in qualsiasi lingua e considerato da Blum tra gli scrittori più rappresentativi del canone occidentale. È stato insignito nel 1971 del premio Nobel per la letteratura. Ma insomma, cosa può volere di più? Un poeta, un intellettuale, una persona di cultura, se non ricevere queste onorificenze e passare alla storia, proprio alla storia, rimanere definito, scolpito, inciso, nei libri di storia, nei libri di letteratura, come un grande poeta e anche un grande uomo. Ha anche ricoperto per il proprio paese incarichi di primo piano, diplomatici e politici, come quello di senatore. Inoltre è conosciuto per la sua adesione al comunismo, per cui subì censure e persecuzioni politiche, dovendo anche espatriare a causa della sua opposizione al governo autoritario di Gabriel González Videla. La sua candidatura a presidente del Cile nel 1970 e il successivo sostegno al socialista Salvador Allende gli conferirono naturalmente una fama a livello proprio, diciamo, mondiale. Morì in un ospedale di Santiago pochi giorni dopo il golpe del generale Augusto Pinochet nel 1973, ufficialmente di tumore alla prostata, ma in circostanze ritenute dubbie. Un personaggio di questo calibro, un uomo così importante, quando avviene quel terribile colpo di Stato, no, che porta al governo, proprio con un colpo di Stato armato, il generale, quindi questo militare Augusto Pinochet, nel 1973, certo, c'è da aspettarsi anche che un personaggio come Neruda, così scomodo, sia stato in qualche maniera fatto fuori, eliminato fisicamente. Lui in realtà stava per partire per esiliarsi, ma probabilmente non ne ebbe il tempo. Quindi questo ricovero, questa operazione mal riuscita, eccetera, forse nascondono una verità ben più terribile, ben più triste.
Estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía.
Mi brazo derecho es buen que dos señores oyen.
Son descontento, la piel con pena en Temuco,
y me ha llorado en calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao.
Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián,
y en la ciudad de Chillán la calma de bajo acero.
Mi riñonada en Cabrero destruye una
Ma insomma, chi era Pablo Neruda, cari amici ascoltatori? Ma Pablo Neruda era una persona di grande, di enorme sensibilità, era un poeta, era un passionale. E la passionalità, il senso della poesia, questi sentimenti così forti, così profondi, no? Si riversano poi su tutto quello che è il nostro vivere nel mondo, nel paese in cui siamo nati, partecipare alle vicissitudini politiche, e che non sono state facili per Pablo Neruda, ma come non sono state facili per tanti altri poeti, anche italiani o non italiani. Partecipare, vivere il presente, essere nel presente. Neruda era figlio di un impiegato delle ferrovie e di un insegnante che morì di tubercolosi, guarda un po', ritorna alla tubercolosi, perché erano gli anni, purtroppo, erano gli anni in cui ancora non era stata debellata la tubercolosi, e quindi faceva vittime, mieteva vittime a destra e a manca. Questa tubercolosi era una malattia reale, cari amici ascoltatori, la tubercolosi non era una malattia politica, non era una malattia costruita in un laboratorio per poi spacciare vaccini e arricchire qualcuno. No, la tubercolosi c'era, era una malattia reale, terribile, di cui furono vittime tantissimi artisti e tantissime persone del popolo che tra l'altro non avevano la possibilità di potersi in qualche maniera riguardare, perché erano costretti magari a fare lavori all'aperto, al freddo, e indebolendo l'organismo. È chiaro che questi batteri, questi stafilococchi della tisi, attecchivano molto più facilmente, no? Quando il piccolo Pablo aveva solo pochi mesi di vita, la madre morì, no? La madre morì di tubercolosi, e nel 1906, all'età di 2 anni, quindi piccolissimo Pablo, il futuro poeta si trasferì col padre nella città di Temuco, nella regione meridionale dell'Araucania, dove ben presto il genitore convolò a nozze con un'altra donna, Trinidad Candia Malverde, una donna che il giovane Pablo soleva chiamare ma madre, e a cui dedicò alcune poesie anche, perché era affezionato evidentemente a questa ma madre, a questa sembrerebbe quasi una seconda madre, no? Il modo di chiamare questa madre, dalla quale l'uomo precedentemente aveva avuto un figlio che già a quell'epoca aveva 9 anni ed era più grande di Pablo. Si chiamava Rodolfo della Rosa. Aveva inoltre una sorella, Laura Erminia, detta Laurita, nata invece da una successiva relazione extraconiugale del padre con Aurelia Tolrà, una donna catalana. Sia il padre sia la matrigna moriranno nel 1938. Il giovane Neruda, al quale il padre aggiunse all'anagrafe i nomi che abbiamo già citato, tra l'altro Neftalì, no? Dal secondo nome della madre defunta, con cui tra l'altro veniva spesso chiamato Pablo dai familiari. Lui dimostrò subito un grande interesse per la scrittura, perché si nasce così, si nasce poeti. Neruda nasce letterato, nasce poeta. ed è in un primo tempo avversato dal padre, però incoraggiato dalla poetessa Gabriela Mistral, che è una futura vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1945. È anche stata sua insegnante, e quindi ha lasciato un'impronta, questa poetessa importante in Pablo, no? Insegnante durante il periodo di formazione scolastica, il periodo in cui proprio l'individuo acquisisce tutte quelle sfaccettature che poi gli consentiranno di esprimere al meglio la propria vocazione. Il suo primo lavoro ufficiale come scrittore fu l'articolo Entusiasmo e Perseveranza, pubblicato a 13 anni, sul giornale La Mariana, diretto da Orlando Mason, che Neruda pensava essere suo zio, ma che in realtà si rivelò il frutto di una relazione di molto antecedente tra Trinidad, Candia, Marverde e Rudecindo Ortega, che era stato adottato da Micaela, sorella di Trinidad, e dal marito Carlos Mason. Quindi una storia familiare abbastanza intricata lo vide dipanarsi tra tutte queste complicanze, tutti questi problemi di carattere familiare, che però forse contribuirono a sviluppare in lui quel senso particolare di poesia, tutta particolare, che poi andremo a indagare, andremo ad analizzare, a leggere, almeno un secondo momento, insomma, del nostro programma. Nel 1920 iniziò a utilizzare per le sue pubblicazioni lo pseudonimo di Pablo Neruda. Ecco, lo pseudonimo di Pablo Neruda arriva nel 1920, in omaggio a Jan Neruda, in modo da poter scrivere poesie senza che il padre, il quale riteneva che quest'arte fosse un'attività poco rispettabile, lo scoprisse. Quindi lui pubblica le sue prime opere poetiche con un nome falso, e così può finalmente esprimere la sua vocazione senza essere scoperto dal padre. Inoltre Pablo aveva un rapporto conflittuale proprio col padre e scelse di sconoscere il cognome paterno, Reyes. Quindi guardate un po' che complicazioni ci sono nella vita di quest'uomo. Ci sono state proprio all'inizio dell'esistenza di quest'uomo, da bambino, da ragazzino, da giovane, no? Nel 1921 si trasferì a Santiago del Cile per studiare la lingua francese e con l'intenzione di iniziare finalmente a diventare insegnante, idea ben presto abbandonata per la poesia. Ma quanti hanno abbandonato poi una laurea, un corso di studi, Quanti ne abbiamo incontrati nel nostro viaggio attraverso i poeti? Di questi poeti non voglio dire che siano stati poi dei laureati falliti o che abbiano rinunciato a completare gli studi, però è così, insomma, a volte questa volontà di affermarsi come artisti ci fa dimenticare che noi siamo studenti e quindi abbandoniamo tutto, insomma, abbandoniamo la scuola per dedicarci totalmente all'arte, alla poesia. Nel 1923 pubblicò il suo primo volume in versi, Crepuscolario, e qui ritorna un po' al discorso del crepuscolo che abbiamo visto con il grande poeta Gozzano, no? Cioè, siamo nel crepuscolarismo, che fu apprezzato da scrittori importanti, no? E quindi gli diede possibilità, gli diede merito di poter continuare a lavorare come poeta e a affermarsi come poeta. Una raccolta di poesie d'amore, di stile modernista ed erotico, motivo che spinse alcuni editori a rifiutarlo. Proprio per questo, per questa tendenza che lui sente immediatamente verso l'erotismo, insomma. Veint poemas de amor, in una canzone desesperata. 20 poemi d'amore in una canzone disperata. Amore. L'amore è anche disperazione, no? Quando è amore, l'amore è vero, questo sentimento, questo trasporto, questa frenesia, oserei dire, no? Ci porta proprio verso una disperazione, una forma di disperazione, di malattia mentale. 20 poemi d'amore e una canzone disperata. La canzone dell'amore disperata. Grazie a queste due opere viene acclamato e tradotto in alcuni paesi stranieri. Tuttora esse sono tra le sue opere maggiormente apprezzate.
A chi se habla en amor, que es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. A chi se habla en amor, ningún lenguaje pudo ser tan elocuente para demostrar todos los secretos de amar que puedan haber. Desde que llegaste a mí, comprendí que no se puede lograr con las frases cotidianas tratar las cosas del corazón. Aquí se habla en amor, que es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. Aquí se habla en amor. Aquí se habla en amor, es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. Aquí se habla en amor, aquí se habla en amor, aquí se habla en amor, aquí se habla en amor.
Due amanti felici fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell'erba. Lascian camminando due ombre che s'uniscono, lasciano un solo sole, vuoto in un letto. Di tutte le verità scelsero il giorno, non s'uccisero con fili, ma con un aroma, e non spezzarono la pace né le parole. È la felicità, una torre trasparente. L'aria, il vino vanno coi due amanti, gli regala la notte i suoi petali felici, hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte, vivendo. Hanno l'eternità della natura. Ecco che qui Neruda universalizza l'amore, cioè lo vede come un tutt'uno col creato, col sole, con l'erba, coi fiori, è tutto, per Neruda l'amore si estende a tutto il creato, anzi è il creato, e quindi ha diritto l'amore alla felicità, a vivere in una felicità così emblematica, una felicità assolutamente vista in chiave universale, una filosofia, no? Della felicità che si incarna nell'amore tra un uomo e una donna, che quando trovano questo contatto e riescono a fondersi in questo connubio, ricreano, non ricreano praticamente l'universo. E l'universo sta non nella singolarità dell'individuo, ma nella bipolarità, cioè nel trovare questo rapporto, cioè nel fondere questo rapporto tra il femminile e il maschile, che secondo Neruda è il completamento, è la sintesi perfetta dell'universo. Qui ti amo, negli oscuri pini si districa il vento, brilla la luna sulle acque erranti, trascorrono giorni uguali che si inseguono, la nebbia si scioglie in figure danzanti, un gabbiano d'argento si stacca dal tramonto, a volte una vela, alte, alte stelle, oh, la croce nera di una nave, solo, a volte albeggio, ed è umida persino la mia anima, suona, risuona il mare lontano, questo è un porto, qui ti amo, e invano l'orizzonte ti nasconde, ti sto amando anche tra queste fredde cose, a volte i miei baci vanno su quelle navi gravi che corrono per il mare verso dove non giungono. Mi vedo già dimenticato, come queste vecchie ancore. I moli sono più tristi quando attracca la sera. La mia vita s'affatica invano, affamata. Amo ciò che non ho. Tu sei così distante. La mia noia combatte con i lenti crepuscoli, ma la notte giunge e incomincia a cantarmi. La luna fa girare la sua pellicola di sogno. Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi. E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico. Il tuo sorriso. Toglimi il pane se vuoi. Toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso, non togliermi la rosa. La lancia che sgrani, l'acqua che d'improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d'argento che ti nasce. Dura è la mia lotta, e torno con gli occhi stanchi a volte d'aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo, cercandomi, ed apre per me tutte le porte della vita. Amor mio, nell'ora più oscura sgrana il tuo sorriso, e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia le pietre della strada, ridi, perché il tuo riso sarà per le mie mani come una spada fresca. Vicino al mare d'autunno Il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma. E in primavera, amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora. Riditela della notte, del giorno, della luna. Riditela delle strade contorte dell'isola. Riditela di questo rozzo ragazzo che ti ama. Ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi, negami il pane, l'aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei.
Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Que lejos estás de mí.
Maria Antonietta a Jenner fu un amore di Neruda, un amore durante il suo esilio da questa donna, da questa sua amante. Lui ebbe la sfortunata figlia Malva Marina. Sfortunata perché nacque idrocefala ed ebbe un destino infame. Poi, semmai, nel corso di questi incontri con Neruda ne accenneremo. Ci fu poi Delia del Carril, una straordinaria pittrice, una donna intellettuale, una donna colta, un artista, che aveva 20 anni più di lui. Si dice che le coppie tra amanti, tra le coppie che si combinano con differenze d'età così significative non funzionino, ma sono solo dicerie, no? Sono solo dicerie. In realtà l'incontro di Neruda con Delia del Carril, nonostante la differenza d'età, durò tantissimo, fu l'amore più duraturo nella vita del poeta, durò oltre 20 anni. E poi ci fu Matilde Urrutia, la donna che gli fu compagna negli ultimi anni della sua vita e che noi italiani imparammo a conoscere quando Neruda passò un breve periodo a Capri per girare le scene del film Il Postino, famoso film Il Postino con Troisi, un film che penso abbiamo visto tutti e che varrebbe la pena forse di riguardare, un bel film che incentra, diciamo così, la vicenda sulla figura di Pablo Neruda. Mi piaci in silenzio. Mi piaci in silenzio perché sei come assente e mi ascolti da lontano, né la voce mia ti tocca. Sembrano volati via i tuoi occhi, sembra chiusa da un bacio la tua bocca. Poiché ogni cosa è piena dell'anima mia, da quelle cose piena dell'anima mia, emergi, farfalla del sogno, somigli alla mia anima, somigli alla malinconia, a quella parola. Mi piaci nel silenzio e sei come distante e quasi ti lamenti, farfalla che si culla. Mi ascolti da lontano, la voce mia non ti raggiunge. Fa che anch'io mi silenzi insieme al tuo silenzio. Fa che io possa parlarti dentro quel tuo silenzio, chiaro come una luce, semplice come anello. Tu sei come la notte, silenziosa e stellata. Il tuo silenzio è di stella, così semplice, così lontano. Mi piaci in silenzio perché sei come assente, distante e addolorata, come se fossi morta. Allora una parola e un sorriso bastano e sono felice, felice che non sia così. La poesia, cari amici ascoltatori, di questo poeta intenso e lieve, profondo e musicale, la sua è una cascata ininterrotta di immagini come un eco che ci giunge da lontano e che ci ammalia, è una poesia ammaliatrice, Ma solo apparentemente, come tutta la poesia, sembra semplice, sembra facile, ma la poesia ha bisogno di essere penetrata, ha bisogno di essere, come dire, avvolta come fosse un vestito, una sciarpa, un qualcosa che ci dia calore, che ci tenga al caldo. La poesia deve darci calore, ci dobbiamo avvolgere nella poesia, perché la poesia non è mai facile. La poesia ha bisogno di vivere in questo calore, la dobbiamo comprendere senza pretendere a volte di decifrarla, È qualcosa di ancestrale la poesia, di antico. Appartiene a quel fuoco primordiale che creò probabilmente l'universo, il nostro universo. E la poesia d'amore contiene qualcosa di assoluto, un valore assoluto, Come guardare la luna, come guardare una farfalla. Il mistero, ecco, la poesia contiene in sé il mistero, contiene in sé la musica la musicalità, l'armonia, ma contiene in sé un grande silenzio. La sua voce, la voce della poesia, è un grande silenzio fatto di armonia. Sembra un controsenso. È difficile cogliere nel silenzio la musica, ma il silenzio è musica. Avete mai provato su nell'alto di una montagna, quando non c'è nemmeno il sibilo del vento, quando tutto è fermo, quando tutto tace, quando non ronza nemmeno un insetto, quando non passa nemmeno un'ape a disturbare questo silenzio, a rompere questo silenzio? Avete mai provato ad ascoltarlo, il silenzio? Ascoltatelo. Dentro il silenzio c'è la voce del nostro essere più profondo, stavo dicendo della nostra anima. Per chi ci crede, per chi crede che il nostro corpo contenga un'anima, beh, quella anima vive nel silenzio, vive del silenzio, vive in un silenzio. Ma anche se non ci fosse l'anima, il silenzio è comunque la voce dell'universo, è comunque la voce delle stelle, come dice Neruda, no? Guardando una stella, noi guardiamo il mistero, e il mistero contiene il silenzio, ma contiene anche la musica. E l'eros, che cos'è l'eros se non la poesia stessa? E da questo eros, da questa poesia, si genera poi la vita. La vita stessa è generata dall'eros. Quando ci innamoriamo, ci chiediamo, da ragazzi, da giovani, no? Cosa stiamo provando in realtà, veramente? Qual è la molla, qual è la sostanza che ci spinge verso quella donna, quella persona, quella ragazza? Un'attrazione fisica, la chiamiamo sentimento, eh? Sì, certo, perché l'attrazione fisica è al contempo attrazione sessuale, ma è anche sentimento, il più misterioso significato della vita, no? Che i poeti cercano di tradurre in qualche misura in parola.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. E poi svanire in questo sogno irreale. Lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto. Ascolto e ti vedo ancora più vicina, la musica che sento è come sinfonia. Il coro degli angeli mi fa sognare ancora. Io vorrei che questo sogno fosse realtà.
questo sogno fosse realtà, realtà, un sogno da
ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli, e vado per le strade senza nutrirmi, silenzioso. Non mi sostiene il pane. L'alba mi sconvolge. Cerco il suono liquido dei tuoi piedi nel giorno. Sono affamato del tuo sorriso. Sono affamato del tuo riso che scorre, delle tue mani color di furioso granaio. Ho fame della pallida pietra delle tue unghie. Voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta. Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza, il naso sovrano dell'aitante volto. Voglio mangiare l'ombra fugace delle tue ciglia, e affamato vado e vengo annusando il crepuscolo, cercandoti, cercando il tuo cuore caldo. Come un puma nella solitudine di qui tra tue.
Ho salito e disceso le scale di 100 palazzi, ho bussato ed atteso alle porte di 1000 indirizzi. Per me, ma un giorno tra la folla ho visto te. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, amore, è vero, esistono gli angeli. È vero, amore, è vero, io credo. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero, amore, è vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, tutta una musica.
È vero, è vero, è vero, è vero.
Stiamo quasi terminando, cari amici ascoltatori, questo primo incontro con Pablo Neruda, premio Nobel per la letteratura, con il nome Pablo Neruda, che abbiamo detto in apertura del programma, era praticamente un nome d'arte, insomma, no? Ma che è stato poi comunque legalmente attribuito proprio a livello proprio legale come suo nome. E tutti noi abbiamo amato, abbiamo letto, ci siamo identificati nella poesia di Neruda. Il poeta dell'amore, per antonomasia. Ora noi, quando noi ci intratteniamo con questi poeti, io mi trovo sempre a dover leggere valutazioni che definiscono i poeti che noi visitiamo, i più grandi poeti, questo è il più grande poeta, quell'altro è il più grande poeta, questo è il più grande poeta d'amore, quell'altro è il più grande poeta, eccetera, eccetera. Sono tutti i più grandi poeti, ma cari amici ascoltatori, io penso che la poesia sia dei poeti, ma che la poesia sia anche di se stessa. Cioè la poesia vive come vive un albero, come vive un animale, vive perché esiste l'universo, vive perché esiste il nostro pensiero, vive perché noi siamo in grado, siamo capaci di metterci in contatto, di colloquiare idealmente e di ascoltare idealmente le parole di altri esseri umani che hanno vissuto i nostri stessi sentimenti, quei sentimenti che probabilmente noi non saremmo mai in grado di poter esprimere attraverso un linguaggio letterario, un linguaggio musicale, un linguaggio di qualsivoglia natura. Il discorso sulla poesia l'ho già fatto più volte. Io intendo per poesia tutto ciò che fa parte del mondo dei sentimenti, del mondo che intrinsecamente lega in un connubio, no? I concetti con i sentimenti, e quindi è poesia tutto. E quindi tutti i poeti, certo che sono stati in grado di comunicarci le loro emozioni attraverso i loro scritti, le loro rime, i loro versi, sono tutti grandi poeti. E quindi è abbastanza buffo anche ogni volta dover dire questo è il più grande poeta, questo è il più grande poeta, è stato il più grande poeta, eccetera. Sono tutti grandi poeti. D'altra parte io mi intrattengo questi colloqui o questi soliloqui, spero che non siano ascoltati in maniera annoiata da voi, ma di potervi in qualche maniera coinvolgere, interessare, insomma, no? Spero che appunto ci sia un colloquio con voi, che voi possiate, anzi potete farlo mettendovi in contatto con la nostra radio. Potete anche chiedermi di parlare di un poeta particolare che magari io non ho citato o non citerei per disattenzione o per altre ragioni. Chiedetemi pure se volete una trasmissione dedicata a un poeta in particolare. Ecco, mettetevi in contatto con la nostra sede, Radio Il Discobolo. Troverete su internet tutti i dettagli, i nostri numeri telefonici, l'email, WhatsApp, tutto quello che fa parte oggi del mondo della comunicazione. Io avrò piacere, sarò favorevolmente interessata ad ascoltarvi, e se mi proponete di parlare di un poeta o di leggere le liriche, le poesie di un poeta in particolare, sarò felicissimo di potervi di poter esaudire le vostre richieste, e mi farà molto piacere, mi farebbe molto piacere, insomma, ecco, esaudire le vostre richieste. Certo, un premio Nobel considerato un grande poeta, è logico, ma è un premio Nobel, ma molti poeti che non hanno avuto il Nobel sono comunque grandissimi poeti. Io penso che ci siano poeti che noi incontriamo per la strada e che nessuno conosce, purtroppo, no? Perché non tutti hanno la possibilità o hanno avuto la possibilità di essere stampati da grandi editori e di passare alla storia attraverso pubblicazioni di editori importanti. I poeti ho conosciuti tanti nella mia vita, poeti che purtroppo, si sa come girano le cose del mondo, non hanno avuto questa fortuna, questa possibilità, ma che scrivevano delle bellissime poesie che io poi leggevo a incontri che noi si faceva molti anni fa, incontri con critici importanti che spiegavano, che approfondivano il significato di queste poesie. Insomma, io voglio dire questo in poche parole, che non sono soltanto i grandi nomi ad essere grandi poeti perché lo dice internet o perché lo dice la critica o perché hanno vinto dei premi Nobel, ma ci sono tantissimi grandi poeti sconosciuti, cari amici ascoltatori, che purtroppo non hanno avuto la possibilità di poter assurgere al grande firmamento delle pubblicazioni importanti e quindi passare alla storia. Pablo Neruda ha parlato per la maggior parte della sua opera d'amore, ma sappiamo che è stato un combattente, che è stato un uomo politico, e ci addentreremo nelle vicende umane dell'uomo, ma non solo del poeta d'amore, ma anche dell'uomo, del combattente, dell'idealista, dell'uomo politico. Ne parleremo alla prossima trasmissione, perché ovviamente non c'è il tempo per poter trattare tutto il panorama che quest'uomo nella sua vita, il panorama di interessi, di attività che l'uomo nella sua vita ha abbracciato, perché sono tante, perché le azioni di Neruda non sono soltanto volte verso l'amore, ma sono state anche azioni di carattere sociale, di carattere politico, molto importanti. E quindi ci lasciamo così.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ci lasciamo dandoci appuntamento a una prossima trasmissione, nella quale noi continueremo a trattare l'argomento Neruda in tutte le sue sfaccettature, uomo poliedrico, uomo di vari interessi, personalità importantissima nel panorama letterario, ma anche nella politica. Un caro saluto da Sandro Alba.